Il Presidente della Repubblica è il responsabile politicamente essenzialmente perché il Parlamento non ha strumenti politici per sottoporlo a giudizio. Questa però è anche una norma scritta in maniera particolarmente abile per dire il contrario. Per questo vi voglio far ammirare la scrittura di questa norma. Quando la Costituzione dice che il Presidente della Repubblica il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, vuol dire anche una cosa sugli atti che lui può compiere. È un modo abile, una scrittura giuridica seria, per dire il Presidente della Repubblica non può nelle sue funzioni compiere atti che andrebbero a influire sul dibattito politico, che potrebbero esporlo a una critica politica. Capite? È successo. È successo varie volte. Per esempio, Gronchi andò in America e lasciò delle dichiarazioni sulla politica estera italiana che erano diverse da quelle del governo. Immediatamente il Parlamento reagì chiedendo al governo spiegazioni sul comportamento del Presidente. E il governo rispose: io non posso dire nulla di critico sul Presidente, ma sappiate che lui ha parlato senza consultare il governo e come tale ha staccato la sua responsabilità e lo ha lasciato da solo. È una sanzione, come dire, che viene dal dibattito politico nei confronti di un Presidente che va fuori campo, va fuori dalla sua funzione, si mette a compiere atti per i quali non è responsabile, e questo è vietato in un sistema democratico. Diciamo che è la regola di base di un sistema democratico è che non ci possono essere soggetti che svolgono funzioni pubbliche senza portare responsabilità. Allora, se il Presidente della Repubblica non è responsabile politicamente, vuol dire che questo è un invito, anzi un ordine del Presidente della Repubblica, di non compiere atti suscettibili di essere politicamente criticati. Naturalmente non basta questo, c'è anche la norma dell'articolo 89. L'articolo 89 introduce l'istituto della controfirma. Della controfirma ministeriale. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Questa è una delle norme più studiate e più equivocate che esiste nella nostra Costituzione. Si leggono un sacco di stupidaggini e secondo me anche la Corte Costituzionale recentemente ha detto una bella stupidaggine. Si è sviluppato un dibattito su una delle riviste più quotate tra noi costituzionalisti proprio su questa sentenza e sul significato della controfirma, perché la controfirma è la chiave di volta del sistema. Voi sapete cos'è la chiave di volta, sì? Beh, si costruisce l'arco e a un certo punto si mette una pietra in mezzo che tiene insieme per le spinte l'arco stesso. La chiave di volta è esattamente la controfirma. La controfirma trasferisce la responsabilità politica dell'atto del Presidente della Repubblica sul ministro controfirmante. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato. Che vuol dire? Che non esiste. L'atto non ha effetto giuridico se non è controfirmato. Nessun atto. E quando si dice nessun atto, si intende, guarda caso, nessun atto. Anche se poi nei manuali c'è sempre la stupidaggine. E cioè c'è scritto salvo gli atti personalissimi. E cosa sarebbero gli atti personalissimi? Le dimissioni. Questo è solo la mente obnubilate del giurista può arrivare a dire una cosa così sciocca, perché le dimissioni non sono un atto del Presidente della Repubblica, sono, sarebbe, immaginate che bello, il Presidente della Repubblica si dimette e parte per le Bahamas, però non c'è la controfirma e quindi le sue dimissioni non sono valide. Che si fa? Si va a riprendere il Presidente della Repubblica e lo si porta al Quirinale dicendo stai lì, cioè, è proprio una sciocchezza, no? È palesemente una sciocchezza, neanche il suicidio può essere controfirmato. Non è che se lui si butta giù dal Quirinale rimbalza perché non c'è la controfirma. Sono delle cose veramente cretine. Allora, è anche devianti, perché a questo punto uno dice ma allora non sono tutti gli atti. No, no, c'è scritto nessun atto. E quando si dice atto in senso giuridico. Agire come potere, atto e fatto, no? Atti e fatti, di cui poi ci sono gli atti e i fatti normativi. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido senza controfirma. Perché? Perché questo è il principio democratico. Qualcuno deve prendersi la responsabilità. Quindi sarà bene che il Presidente della Repubblica non compia atti politici, ma siccome il sistema giuridico è sempre diffidente, l'istituto della controfirma garantisce un controllo. Garantisce un controllo, nel senso che il ministro che controfirma non può dire io ho controfirmato ma perché il Presidente della Repubblica me l'ha chiesto, io ho controfirmato. No, no, tu ti assumi responsabilità politiche. Per cui se l'atto è fuori dei poteri del Presidente della Repubblica, invade il gioco, la partita, è un atto palesemente pieno di contenuti politici, sei tu ministro che te ne assumi la responsabilità di fronte al Parlamento. Sei tu che hai sbagliato a controfirmarlo, non dovevi controfirmarlo. Capite? Purtroppo, tra le proposte di riforma costituzionale che sono state fatte, tra le dottrine spesso un po' strane, tra le prassi non del tutto regolari, questo istituto della controfirma ha cominciato un po' a scricchiolare. Non c'è riforma costituzionale proposta che non limiti la controfirma. E la prassi è anche una prassi che si è un po' staccata dalla lettera, perché la lettera dice controfirmato dai ministri proponenti. Chi controfirma l'atto è il ministro proponente, il che sembrerebbe voler dire, se le parole hanno senso, che gli atti del Presidente della Repubblica sono sempre su proposta ministeriale, è sempre il governo a sollecitare l'atto del Presidente. Non è così. La prassi si è staccata completamente e la dottrina ritiene che non sia così. Ed è uno dei più vistosi fenomeni di come l'interpretazione cambi addirittura la lettera della legge. Tutti i vostri manuali, salvo il mio, per quella parte ne l'ho scritta io, ma ho cercato di ammorbidirle, tutti i manuali tendono a dire, quando si dice ministro proponente, in realtà si intende ministro competente. È un'interpretazione che va contro la lettera della Costituzione, un'interpretazione che sostituisce una parola della Costituzione. Capite il potere dell'interpretazione? La spiegazione è questo è in realtà probabilmente un errore, è una svista lasciata lì. È una cosa comunque che deriva da una tradizione superata. Ci sono visibilmente degli atti del Presidente della Repubblica che non possono essere fatti su proposta del governo. E alcuni esempi di atti non su proposta del governo ci sono. Per esempio, è su proposta del governo che Ciampi rinvia una legge così cara al governo? Sicuramente no. Quel messaggio di rinvio era controfirmato dall'ingegner Roberto Castelli, ministro di giustizia, che non l'ha fatto volentieri e sicuramente non l'ha proposto lui, era scritta perfino in italiano, per cui lui è sicuramente innocente. E C'è poi la questione storica della elezione dei giudici costituzionali, dove c'è stato un dibattito parlamentare, una polemica violentissima, e alla fine ne è uscita l'idea che la nomina di una quota dei giudici, come vedremo più avanti, della nomina presidenziale, è una nomina su cui non c'è proposta del governo, ma è un atto del presidente. Vi sottolineo queste cose perché è interessante vedere a che esiti può arrivare un'interpretazione. E questo esito è stato adesso sottoscritto da una recentissima sentenza dell'altro anno della Corte Costituzionale, citata nel vostro manuale, sul caso Sofri, Sofri-Bontempi, di questi due che sono in carcere con condanna penale passata in giudicato, e siccome c'è un movimento di opinione che li ritiene innocenti, per cui anche le sentenze passate in giudicato a questo punto possono essere palesemente criticate da tutti, spingono il Presidente della Repubblica a concedere la grazia. Ciampi decide di preparare l'atto di grazia. La grazia è, poi ve lo spiegherò in qualche altro momento, parlando delle leggi rinforzate, è una grazia, no? È quello, il potere del re, quando il re felice e contento compariva al balcone, già un po' anziano e con le occhiaie, compariva al balcone perché aveva avuto l'erede maschio, solito merito del giardiniere, del palafreniere o di qualche cavaliere di passaggio, e graziava tutti quanti, no? Anche Pilato un bel giorno ha deciso di concedere una grazia, poi l'ha concessa a una persona sbagliata, se no non saremmo cristiani, ma saremmo, chi era quello che ci sarebbe dato? Barabbiani saremmo. E il senso della grazia è il perdono a qualcuno. Allora, questo potere di grazia, che è sempre stato un potere sovrano, può essere concesso dal Presidente della Repubblica con apposito decreto, ma questo decreto deve essere controfirmato. E doveva controfirmarlo l'ingegner Castelli. L'ingegner Castelli si rifiutò. E ci fu uno scambio di lettere anche piuttosto pesanti tra il Presidente e l'ingegnere, e a questo punto la questione arrivò alla Corte Costituzionale attraverso un canale che studieremo, e la Corte Costituzionale ha fatto una sentenza in cui avalla l'interpretazione demolitrice per cui dove c'è scritto proponente si legge competente, dicendo che quello è un potere del Presidente della Repubblica perché è un potere sovrano e che il ministro ha solo un controllo formale e che di conseguenza non può bloccare l'atto. A me sembra francamente incredibile. L'ho scritto, pubblicato, non sono l'unico a pensarla così, a me sembra incredibile perché la Corte Costituzionale, che ha come compito difendere la Costituzione, avalla un'interpretazione che cambia il significato, ma la scrittura, dicendo dove c'è scritto proponente lì si legge competente perché è un errore, a me sembra gravissimo, francamente. Tra l'altro non è anche giustificato pienamente dal sistema, perché chi è che risponde di quel decreto di grazia? Se domani un altro Presidente della Repubblica decidesse di graziare Previti, il Presidente della Repubblica cambia, c'è uno ormai un po' vecchietto, con però i capelli sempre più folti, che decide di graziare Cesare Previti, ok? E il governo non si può opporre? Questo a me sembra un paese non più costituzionale, cioè ci sarebbe un organo che ha esercita un potere pubblico, tra l'altro un potere pubblico che sostanzialmente si sostituisce una sentenza, a una pena data da un giudice con regolare processo, e di cui nessuno porta responsabilità politica, perché a questo punto il ministro sarebbe tenuto a controfirmarlo, ma il Parlamento non potrebbe dirgli: scusa, ma che cos'è controfirmato? È un atto del Presidente della Repubblica. Per cui verrebbe meno il principio del controllo e della responsabilità. Il ministro si assume la responsabilità. Ora, ci saranno anche atti rispetto ai quali il ministro non ci ha proposta. A me non interessa che fisicamente lui abbia fatto la proposta. Non c'è scritto questo. C'è scritto che risponde, è controfirmato dal ministro proponente, che risponde. Cioè il fatto che lui proponga non riflette la realtà del procedimento, per cui deve essere un atto che parte dal ministero e arriva al Quirinale, ma dal senso della misura della responsabilità. Tu rispondi come se l'avessi proposto tu. Capite? Questo secondo me è il senso di questa norma. Perché questo sta nel circuito democratico. Qualcuno deve rispondere a quell'atto e non può rispondere all'italiano dicendo sì, ma non l'ho voluto. L'ho fatto, ma non l'ho voluto. Troppo facile. Sei ministro della Repubblica, hai un potere di opporti a un atto del Presidente della Repubblica, non ti opponi, rispondi come se l'avessi voluto tu. Perché è così, è la forma di responsabilità oggettiva dell'atto. Ed ha un senso che questa sia una regola per tutti gli atti del Presidente della Repubblica. Perché sarà anche vero che la nomina dei giudici, per una questione sistematica, dei giudici della Corte la debba fare il Presidente e non essere una proposta del Governo. Ma se domani Napolitano si sveglia la mattina e dice oggi mi sento un po' scassato e nomina al Presidente della Repubblica il suo cavallo, ammettendo che lui abbia un cavallo, sua cognata, sua cugina, Bassolino, insomma, che volete, insomma? Primo che passa per strada, tanto basta che sia avvocato da un po' di anni e può andare a fare il giudice. Cesare Previti, nomina Cesare Previti, bellissimo esempio. Nomina Cesare Previti alla Corte Costituzionale. Dice, povero Cesare, se sta in carcere, vai a fare il giudice della Corte. E il ministro non gli può dire di no? Ma che cosa vuol dire? Che il ministro deve mettere una firma per cose? Per attestare che c'è requisiti? No, perché i requisiti li attesta la Corte. Per cui il controllo del ministro, dica.
Cioè, questo vuol dire che in Italia tutto ciò che vuole il Presidente della Repubblica, i ministri si assumono la responsabilità.
C'è scritto in Costituzione.
E i ministri possono essere accusati di, cioè hanno una responsabilità politica, però possono averla anche penale.
Certo, ma sul penale è un'altra questione. No? Sul penale risponde anche il Presidente della Repubblica penalmente. Lì è il problema di responsabilità politica, nel senso che il Parlamento può chiamare il Ministro, non può chiamare il Presidente della Repubblica, perché articolo 90 il Presidente è il responsabile. Chiama il Ministro, lo mette là e dice scusa, perché hai controfirmato quest'atto? E se il Ministro comincia a balbettare e dire ma veramente eccetera, gli fa una mozione di sfiducia individuale e lo caccia. C'è una sanzione. Cioè anche il circuito della responsabilità politica c'ha una sanzione, e la sanzione è una mozione di sfiducia individuale. Capite? Per cui il sistema si tiene, lui non può dirsi, di nascondersi dietro la dottrina, ma siccome la dottrina, ho letto nella dottrina che la nomina dei giudici è fatto del Presidente e non su proposta del Ministro, allora io non mi sono opposto. Perché questa significherebbe che la controfirma che cosa sta a dimostrare? Che è stato il Presidente della Repubblica a fare l'atto, non basta un notaio per questo, basta chiunque, il segretario della Presidenza della Repubblica, lautamente pagato, dichiara sì, l'ha fatto il Presidente della Repubblica, c'è bisogno di un ministro che è un'autorità politica, che si assume la responsabilità dell'atto. Quando si dice che assume la responsabilità dell'atto vuol dire che assume la responsabilità politica, perché in un sistema democratico qualcuno politicamente deve sempre rispondere, non ci sono altre vie. Mi verrà la silicosi da gesso. E dica.
Nel caso il ministro allora si rifiuti per determinate ragioni a firmare quest'atto e il presidente invece voglia assolutamente che quest'atto venga eseguito, chi è che dà forza al ministro in questo caso? Cioè, qual è quell'organismo che può dire no, a ragione del ministro, quest'atto non sarà fatto?
La cosa finisce in un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte. La Corte Costituzionale ha deciso il conflitto tra Castelli e Ciampi sul decreto di grazia. La Corte Costituzionale è stata investita anni prima in un conflitto tra Martelli, ministro di giustizia, Andreotti, presidente del Consiglio dei Ministri, e Cossiga, presidente della Repubblica, su una proposta di Cossiga di dare la grazia a Mario Curcio, capo delle Brigate Rosse storico. Di Martelli si oppose e siccome Andreotti disse beh allora controfirmo io, lui sollevò conflitto contro il Presidente della Repubblica e contro il Presidente del Consiglio. Poi, siccome Andreotti era, come dire, diciamo, non è proprio uno di quelli che prende le cose di punta, ha detto va bene, lasciamo stare. E così il conflitto è rientrato, ma poi è riscoppiato con la questione di Sofri. I meccanismi dei conflitti di potere li vedremo parlando della Corte, ma la Costituzione è munita, nel senso che quando ci sono problemi di chi ha competenza su che cose, c'è un giudice che decide. Allora, qui adesso noi abbiamo tutti gli strumenti per incominciare a capire un po' meglio il ruolo del Presidente della Repubblica, che è un ruolo che vediamo attivo in relazione a qualsiasi potere, perché è vero che i poteri sono separati, ma è anche vero che il Presidente della Repubblica c'ha una zampa in qualsiasi potere. Cominciamo dall'esecutivo. Il potere di nomina. L'esecutivo è nominato dal Presidente della Repubblica, è lui che conferisce l'incarico a fare il governo, è lui che nomina i ministri. Autorizza disegni di legge. Emana gli atti normativi, gli atti legislativi, i decreti legge, i decreti delegati di cui parleremo avanti, che sono gli atti con forza di legge del governo, sono sempre emanati dal Presidente della Repubblica. Che vuol dire che se il governo fa un decreto legge, il Presidente della Repubblica può dire non col mio consenso, per cui il decreto legge non esce. E vedete che per quanto riguarda le funzioni del governo, il Presidente della Repubblica è più che presente, no? Se andiamo a vedere il potere legislativo, elezioni, convocazione e scioglimento delle Camere, è decretato dal Presidente. È vero che sono funzioni normalmente ordinarie, cioè a fine legislatura il Presidente convoca le elezioni per una certa data. Ma è anche vero che lo scioglimento delle Camere può essere uno scioglimento anticipato delle Camere ed è un potere esclusivo del Presidente. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, sentiti significa parere obbligatorio ma non vincolante, lo deve acquisire ma non lo deve rispettare, può sciogliere le Camere quando vuole. E questo potere di scioglimento anticipato viene usato per garantire la funzionalità delle Camere. Se le Camere si paralizzano, le Camere non raggiungono più una maggioranza, le Camere hanno dei problemi di funzionalità così evidenti, il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente e indire nuove elezioni. Poi abbiamo visto che può rinviare le leggi. Messaggio motivato, rinvio delle leggi. C'è un potere generale di messaggio. Vi sottolineo questo aspetto che già vi ho anticipato. Mentre col governo il Presidente della Repubblica ha sempre rapporti informali, molti non sono percepiti neanche dalla stampa perché si svolgono per telefono. Ogni tanto il Presidente del Consiglio va al Quirinale, si mangiano un panino, grande così, e discutono di cose che nessuno sa. Perché c'è un rapporto di collaborazione. Einaudi, che è stato il primo Presidente della Repubblica, ha scritto un libro sulla sua esperienza, sottolineando proprio questo aspetto di collaborazione informale. Invece con le Camere il Presidente ha un rapporto iperformale. L'unico modo per rivolgersi alle Camere che lui ha è il messaggio. Il Presidente della Repubblica hanno talvolta, non spessissimo, rivolto alle Camere dei messaggi per invitarle a fare quelle cose. Percependo un problema sociale, percependo una difficoltà del Paese, il Presidente della Repubblica prende carta e penna e scrive alle Camere invitandole a occuparsi, che io, della riforma della ricerca. C'è un famoso messaggio di Cossiga nel 1991 in cui Cossiga, un messaggio folle come Cossiga, invitava le Camere a iniziare un processo di riforma costituzionale. Che bellissimo che il Presidente della Repubblica, che è primo difensore della Costituzione, inviti il Parlamento a fare riforma della Costituzione, nel paese da operetta, capito? Da vedova allegra, una cosa seria in confronto. E questo messaggio lunghissimo prospettava anche delle ipotesi diverse da quella del 138 per procedere alla revisione costituzionale. Parlava di assemblea costituente, c'è cioè una cosa. Tanto che il governo era molto in imbarazzo. E il presidente del Consiglio, che se non sbaglio allora casualmente era anche Andreotti, il presidente del Consiglio non controfirmò il messaggio. E lo fece controfirmare al ministro Guardasigilli, ministro di giustizia. Tanto è vero che quando questo messaggio arrivò alle Camere, imbarazzatissime, la prima questione che fu discussa era se era ammissibile la discussione su un messaggio non controfirmato dal capo del governo, come componente competente, no? Ma dai Guardasigilli, alla fine dicevano, vabbè, per quello che serve il messaggio, è meglio non affrontare il problema, ma se ne discusse sia la Camera che il Senato. E di quel messaggio poi non ebbe alcun seguito, nel senso che non si volle più parlare, perché erano tutti molto in imbarazzo delle cose che scriveva Cossiga. Quel potere giudiziario, il Presidente della Repubblica ha anche grossi rapporti. Com'è?
È molto simile allo Stato assoluto quando c'erano i re.
Sì, ma solo che c'è dei poteri che sono dei poteri non definitivi. Lui è presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo che è preposto a tutti i provvedimenti dei giudici. Bandisce i concorsi, fa le nomine, i trasferimenti, le promozioni, le sanzioni e così via. Questo organo è presieduto dal Presidente della Repubblica e per sua delega poi c'è un vicepresidente che lo dirige normalmente, ma il Presidente della Repubblica è l'organo che lo presiede nei momenti in cui ci sono difficoltà, questioni molto grosse, eccetera. Il Presidente della Repubblica è presente e la sua presenza fa cambiare il funzionamento dell'organo. E tutti gli atti del CSM che hanno efficacia esterna sono firmati dal Presidente del CSM, non del Presidente della Repubblica. Questa è una cosa che dovete ricordarvi. Quando il Presidente della Repubblica compie atti come Presidente della Repubblica, sono controfirmati. Ma se compie degli atti come Presidente di un collegio, il CSM o il Consiglio Supremo della Difesa, quegli atti non li assume come Presidente della Repubblica, ma come Presidente di un collegio, e quindi non sono controfirmati. Il che è importante, perché questo significa che il Presidente della Repubblica, quando è Presidente di un organo autonomo, il CSM, che è staccato dal governo e tutela l'indipendenza della magistratura, questi suoi atti non dipendono dalla controfirma del Ministro di Giustizia. Chiaro? Non voglio complicarlo ulteriormente con lasciamo stare, se non facciamo solo casino.
Ha la responsabilità per quegli atti?
Sì, ma sono atti collegiali. Sono atti collegiali, per cui lui risponde in quanto presidente di un collegio. Ora, diceva la vostra collega, questo sembra che sia il sovrano assoluto, nel senso che è un Presidente della Repubblica che partecipa a tutti i poteri. In realtà però è vero che partecipa a tutti i poteri, però guardate, partecipa innanzitutto con il limite della controfirma, per cui la sua responsabilità è sempre controllata dal governo, e le sue funzioni sono tutte funzioni sostanzialmente arbitrali. convoca le elezioni, è il fischio dell'inizio della partita, scioglie le camere e i tre fischi finali della partita, nomina il governo, altro fischio iniziale, autorizza, emana, promulga le leggi, eccetera. Beh, sono tutte funzioni che sono funzioni di controllo della regolarità del gioco. In un sistema dove gli organi costituzionali si comportano bene e hanno rispetto reciproco e funzionano con le regole del fair play, il Presidente della Repubblica sparisce. Non si vede neppure. Esattamente come in una partita ben condotta l'arbitro sparisce. In un momento di zuffa in campo l'arbitro non può sparire. Ha gli stessi poteri, perché i poteri sono definiti sulla carta, ma l'uso di quei poteri cambia a seconda del clima della partita, ma è più che evidente. Lo stesso Presidente della Repubblica può cambiare nel corso del tempo. Scalfaro, per esempio, da questo punto di vista è stata una presidenza non esemplare, perché è stata criticatissima la presidenza Scalfaro, tutti i presidenti sono criticati. Ma Scalfaro ha cambiato aspetto durante la sua presidenza perché ha cambiato il clima politico. C'è stata una fase in cui lui non aveva poteri perché tutti gli organi erano ben incastrati, funzionavano con le loro regole, e nei momenti in cui il sistema invece è caduto, il Parlamento si è sciolto, vi raccontavo, doveva essere sciolto, c'erano Tangentopoli, tutti inquisiti, eccetera, e Scalfaro dovette assumere in mano le redini della formazione del governo. E abbiamo avuto due governi che avevano la fiducia del presidente, infatti sono governi tipicamente presidenziali, più che la fiducia del Parlamento, perché quella l'hanno estorta. Il governo Ciampi, il governo Amato hanno estorto la fiducia del Parlamento. O ci votate la fiducia o ve ne andate a casa, anzi ve ne andate in prigione. Per cui quell'operazione è un'operazione tutta diretta da un Presidente della Repubblica che doveva fare così. Doveva fare così. Non vi dico che cosa pensava Scalfaro di tutto questo, perché ho avuto modo di parlare con lui quando era Presidente della Repubblica, perché venne a Macerata e io facevo la prolusione, mi prese sotto braccio, andammo in una stanzetta e si sfogò per 10 minuti sul suo commento della situazione. Cioè, un vecchiettino tutto tranquillo, ma devo dire la verità che aveva dei momenti di ferocia. Però la funzione del Presidente della Repubblica cambia. Allora non si può dire qual è il modello costituzionale del Presidente della Repubblica. Questa è una domanda priva di senso. Non esiste un modello costituzionale. La Costituzione non fa modelli. Non esiste un modello di funzionamento del Parlamento, un modello di funzionamento del Governo, un modello dei rapporti tra Parlamento e Governo, un modello di funzionamento del Presidente della Repubblica. Perché queste sono semplicemente strutture fisiche. Il sangue che fa funzionare, l'energia che fa funzionare queste strutture è data dalla politica. Dipende da come si atteggia la politica. Voi capite che i rapporti tra governo e Parlamento e Presidente della Repubblica sono molto diversi se lo stesso governo può contare su 2 voti di maggioranza al Senato o invece c'è una maggioranza bella coesa alla Camera e al Senato. La nostra struttura è uguale a quella inglese. Non è che il nostro Presidente della Repubblica abbia funzioni maggiori o minori della regina Elisabetta. Se fate l'elenco delle 2 cose, tornano tutte. La struttura è la stessa, lo scheletro, i marchingegni sono gli stessi. Solo che in Inghilterra esiste un sistema politico tale per cui il governo ha la sua solidità, la sua maggioranza, il suo peso in Parlamento. Se un deputato decide di esprimersi contro il suo partito, viene cacciato e non più rieletto, e non se ne parla mai più. E questo è quello che dà forza a un governo. E in un sistema dove il governo domina il Parlamento, è chiaro che il capo dello Stato sparisce. Non ha nulla da dire. Ha solo da iniziare la partita e poi dire quando è finita, su proposta del governo, perché in Inghilterra le Camere si sciolgono quando vuole il governo. Anche in Italia le Camere si sciolgono quando vuole il governo. Lo scioglimento anticipato è stato inventato per questo. Lo scioglimento anticipato è uno degli strumenti di razionalizzazione della forma di governo. Pagina che a quanto pare è piuttosto difficile nel manuale, perché ricevo sempre richieste di spiegazione. La forma di governo parlamentare, dedichiamo gli ultimi minuti a questa questione per capirle, la forma di governo parlamentare è strutturalmente una forma instabile. Non a caso nasce per evoluzione. La forma di governo parlamentare è un'evoluzione della monarchia costituzionale, è un rapporto politico di fiducia che si impone nelle relazioni tra governo e Parlamento, e la forma di governo parlamentare si basa su questo, su questa unica caratteristica. Il governo dipende dalle fiducia delle Camere. Questo rende i governi particolarmente instabili. Ma per una semplice ragione: se voi foste un politico e foste eletti la Camera, vorreste avere del potere, qualcosa da fare, una funzione da svolgere. Questo vi pone un problema di visibilità, di autorevolezza che acquisite sul campo. Una volta che siete autorevoli e visibili, volete andare a fare il ministro e quindi prendere il posto del ministro in carica, giusto? Questo rende i rapporti tra Parlamento e governo tendenzialmente competitivi. Chi sta fuori dal governo vorrebbe fare un upgrade al governo, cioè acquisire più potere, perché il governo, stare al governo è ovviamente la posizione di maggior potere che sta nel Parlamento. E quindi, scalati gli organi interni del Parlamento, arrivati a fare il Presidente della Commissione, vorreste andare a fare il Ministro. E di conseguenza rompete le scatole al Ministro. Questo gioco è un gioco per cui la competizione porta tendenzialmente i governi ad essere deboli nei confronti del Parlamento. E questo ha creato in tutte le forme di governo parlamentari sorte nell'Ottocento la loro crisi alla fine dell'Ottocento, grande instabilità degli esecutivi. Allora i teorici hanno cominciato a inventare meccanismi di razionalizzazione, modi cioè con cui bilanciare i rapporti tra Parlamento e governo. Uno di questi modi, per esempio, è la cosiddetta sfiducia costruttiva, che piace tanto in Italia, piace tanto in Italia perché non serve a niente. E che cos'è la sfiducia costruttiva? È un meccanismo che c'è in Germania, per cui se il Parlamento vota la sfiducia al governo, deve indicare contemporaneamente anche chi sarà il leader del prossimo governo. Le Camere votano la sfiducia al governo Prodi e dicono contemporaneamente, nella stessa mozione, il nuovo presidente sarà il compagno Walter, come viene chiamato, Walter Ego. Okay? E questo sarebbe la sfiducia costruttiva. E questo meccanismo è un meccanismo che sembra limpido, perché significherebbe che non ci sono crisi che durano a lungo. Il Parlamento può togliere un governo solo se è in grado di formare un nuovo governo, se non lo indica o se il nuovo governo non c'è la maggioranza, il Parlamento è sciolto, per cui è sanzionato il Parlamento che sfiducia un governo senza trovare immediatamente la soluzione. Questo è un meccanismo del tutto inutile in Italia, per una semplice ragione: in Italia nessun governo in epoca repubblicana e pochissimi in epoca statutaria è caduto per una mozione di sfiducia. Chi ci è andato più vicino è stato Prodi, che è caduto su una questione di fiducia, per lui l'ha messa lui la questione di fiducia, Parisi aveva sbagliato a fare i calcoli, ed era successo a Moro, che aveva messo una questione di fiducia, aveva avuto il voto favorevole, ma poi gli avevano fregato con la votazione finale. Allora lui aveva ritenuto doveroso politicamente dimettersi, politicamente, non giuridicamente. Nessuna mozione di sfiducia in Italia è mai passata, e nessun governo, e quanti ne abbiamo avuti, e tutti quelli che abbiamo avuto a un certo punto è caduto per una mozione di sfiducia. Neanche Berlusconi, quando perse la fiducia nel 94-95, e allora disse io cadrò soltanto con un voto del Parlamento, anche lui a un certo punto preferì non affrontare il dibattito parlamentare e a dimettersi. Questa è una ragione politica. Se il presidente del Consiglio dimissionario va in Parlamento e si fa sfiduciare dal Parlamento, vuol dire che riceve dal Parlamento una dichiarazione esplicita per cui lui viene dimesso. È come registrare l'esame negativo sul registro, no? E tra l'altro questo costringe le forze politiche a dividersi. E siccome i governi sono di coalizione, il presidente si dimette quando la coalizione scricchiola e non va a formalizzare questo scricchiolamento in una rottura in Parlamento. Visto che la forza della mia maggioranza si sono liquefatte, io mi dimetto, non è che vado in Parlamento e li sfido in modo che lì quello che è liquefatto diventa proprio posizione e spaccatura netta, perché poi è più difficile ricomporre. E di conseguenza nessun governo è caduto per una mozione di sfiducia. Se così è, che senso di razionalizzazione può produrre? È bello fare il pesce rosso. Voi capite che non ha nessuna conseguenza rafforzare un procedimento. Silenzio. Non ha nessuna conseguenza rafforzare un procedimento di sfiducia se questo procedimento non è mai attivato. Non sarebbe nessuna razionalizzazione. Quello che invece è una razionalizzazione che funziona è lo scioglimento anticipato. Quello è un'arma che funziona. Che cosa minaccia Prodi oggi quando la sua maggioranza scricchiola? Gli dice, guardate che dopo di me si va al voto. Non ci sarà un altro governo. Questo è tutto da discutere, è tutto da discutere, perché quando si dimise Berlusconi allora, nel 95, anche lui diceva questa cosa. Però le forze politiche in Parlamento, la Lega in particolare, disse no, noi appoggiamo un governo Dini e il Presidente della Repubblica non sciolse le Camere. Le poteva sciogliere perché lui le Camere le può sciogliere con la controfirma del governo. Per cui se c'è il consenso del governo, nessuno gli si oppone. Capite? L'unica cosa che può succedergli è che il Parlamento non metta in stato d'accusa. Cioè che questo scioglimento sia talmente artato, talmente forzoso, che sia un vero attentato al Parlamento, che sia un governo che vuole governare senza Parlamento, che siamo sull'orlo di un colpo di Stato e che allora il Parlamento reagisca mettendolo in stato d'accusa. La fa scattare la responsabilità penale, attentato della Costituzione. Ecco che cosa serve la responsabilità penale, a evitare che il Presidente della Repubblica si faccia coinvolgere in attività che sono di tipo golpiste, colluse col governo. Ma se il Presidente è d'accordo col governo e la situazione politica lo consente, spetta a lui decidere se sciogliere o non sciogliere le Camere. Notate che per sciogliere le Camere ha il consenso, deve avere il consenso del governo. Per nominare del governo dimissionario, per nominare un nuovo Presidente del Consiglio, non deve avere la controfirma del ministro del governo uscente, ma il nuovo Presidente a controfirmare se stesso. Come dire, il Presidente in quel momento è arbitro unico. È arbitro unico, si apre la crisi, il presidente Prodi va al Quirinale e consegna le sue dimissioni e dice a Napolitano, caro Napolitano, sciogliamo le Camere. Napolitano convoca i presidenti delle Camere, il presidente delle Camere dice no, guarda, abbiamo una maggioranza bellissima, coesa, attorno alla figura di scegliete voi chi, e di conseguenza la maggioranza c'è. A questo punto Napolitano deve decidere, lui, se sciogliere le Camere con la controfirma del governo, oppure accettare le dimissioni del governo e nominare il nuovo primo ministro. E questa decisione è la decisione che spetta esclusivamente lui. È il momento in cui lui svolge tutto interamente il ruolo dell'arbitro in campo, senza altri possibili giudici. Bene.